Autorizzo il caricamento di questo file audio sulla piattaforma Moodle affinché sia ascoltato da altri studenti. Buongiorno a tutti, sono Pastori Laura e il tema di cui oggi voglio parlarvi concerne la disciplina delle presunzioni legali in materia fiscale, specialmente quella di matrice giurisprudenziale a ristretta base. Prima di trattare il tema di questa specifica presunzione, ovvero quella a ristretta base, ho ritenuto necessario svolgere una breve introduzione sullo strumento presuntivo, partendo dalla definizione di tale strumento, facendo un breve cenno sulle due tipologie di presunzioni presenti nel nostro ordinamento, semplici e legali, e relativo valore probatorio che vi attribuisce il giudice. I vari tipi di accertamento che l'amministrazione finanziaria può svolgere nei confronti del contribuente, quindi anche un breve cenno al DPR numero 600 del 1973, il quale menziona una conoscenza in via presuntiva del maggior reddito da imputare al contribuente. Soprattutto il terzo e il quarto comma dell'articolo 38 e l'articolo 39, primo comma, lettera D. Vedremo che poi questo DPR viene richiamato più volte dalla giurisprudenza. Arrivando poi alla definizione della presunzione a ristretta base, trattando le varie sentenze che in senso cronologico sono susseguite nel tempo, e infine esporrò le varie critiche e anche l'orientamento minoritario che si è sviluppato rispetto a questa presunzione. Intanto vorrei chiarire rispetto a cosa allude il titolo di questa relazione, ovvero l'utilizzo dello strumento presuntivo da parte del giudice. Le presunzioni sono un mezzo di prova e potremmo definirle come le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto. Si tratta quindi della cosiddetta prova critica, indiziaria o per presunzioni, quella prova che non è offerta da un elemento che è in grado di rappresentare un determinato fatto, ma per la quale la conoscenza del fatto ignoto principale è desunta da più fatti secondari noti. Le norme che richiamano il contenuto probatorio delle presunzioni sono gli articoli 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile. Se infatti leggiamo l'articolo 2727, ci troviamo disposto: le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato. Inoltre, da questo articolo si ricava anche il divieto di doppia presunzione o presunzione in secondo grado, oppure divieto di presunzione a catena. Il fatto ignoto a cui si risale tramite il meccanismo presuntivo lo si deve desumere solo partendo da uno o più fatti noti e non invece da un'altra presunzione. Come sottolinea la Corte di Cassazione in varie pronunce, come ad esempio nella sentenza del 23 giugno del 1994, la numero 6033. Poi vedremo che questo divieto di doppia presunzione non si pone in contrasto con la presunzione della ristretta base, quella presunzione che vedremo è venuta alla luce da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito. Abbiamo detto che il fatto viene provato tramite la cosiddetta prova logica, attraverso il ragionamento logico-induttivo. Queste presunzioni nel nostro ordinamento possono avere due tipi di carattere, semplice o legale, entrambe disciplinate dalla legge, ma ciò che cambia è la loro valutazione da parte del giudice. Le prime, le presunzioni semplici, sono rimesse a libero apprezzamento del giudice, come troviamo nell'inciso dell'articolo 2729 Codice Civile, il quale richiama anche a sua volta l'articolo 116 del Codice di Procedura Civile in tema di valutazione delle prove. Il giudice può valutare queste presunzioni, appunto, secondo il suo libero apprezzamento, ma con la limitazione che debbono essere gravi, precise e concordanti, proprio perché si dice che una presunzione da sola non basta, mentre più presunzioni consentono di risalire dal fatto noto al fatto ignoto da dimostrare. Devono essere quindi una conseguenza univoca e sicura. Quindi l'amministrazione finanziaria, in tema di accertamento fiscale, dovrà portare in giudizio elementi presuntivi forti, con un elevato grado di probabilità del fatto presunto. Le seconde, le presunzioni legali, sono invece condizionate dalla valutazione che la stessa disposizione esprime. Il valore probatorio è riconosciuto dalla legge e il giudice non può modificare il valore probatorio che la legge stessa le attribuisce. Potrà solo valutare la prova contraria offerta al contribuente, come per esempio l'articolo 1709 del Codice Civile, il quale sancisce che il mandato si presume oneroso. È la stessa norma che mi dice che il mandato si presume oneroso, dopodiché bisogna vedere se si può dare prova contraria. In caso positivo la presunzione sarà relativa, in caso negativo la presunzione sarà assoluta. Le presunzioni legali relative ammettono a prova contraria da parte del contribuente, quindi si determina anche un'inversione dell'onere della prova, sancita all'articolo 2697 del Codice Civile. e data la possibilità al contribuente, la cosiddetta prova contraria, gli è consentito di mostrare l'insussistenza e la pretesa impositiva fatta valere dall'amministrazione finanziaria. Con la possibilità della prova contraria è consentito al contribuente l'esercizio del suo diritto di difesa, sancito dall'articolo 24 della Costituzione, oppure definito il diritto di difesa, il diritto di difendersi provando, come emerso alla dispensa del professor Trocher. Le presunzioni assolute, abbiamo detto, non ammettono la possibilità di prova contraria. Ora, per quanto riguarda le presunzioni in materia fiscale, per le presunzioni semplici, i fatti sui quali esse si fondano devono essere provati in giudizio e il relativo onere grava, di regola, sull'amministrazione finanziaria, la quale ha quindi l'onere di mostrare che gli elementi presuntivi posti alla base della pretesa impositiva abbiano carattere precisione, gravità e concordanza, ovvero la sussistenza di fatti costitutivi rispetto alla pretesa impositiva. L'ufficio, quindi, è tenuto a dimostrare la sussistenza di ulteriori elementi che possono servire a conferire carattere di gravità, precisione e concordanza alla presunzione di maggiore imponibile rispetto, appunto, a quella dichiarata al contribuente. D'altra parte, però, come si desume anche da una pronuncia della Corte di Cassazione, la numero 11.205 del 2007, sarà diversamente onere del contribuente provare l'esistenza di fatti che, come dice la Corte, originano oneri o costi deducibili, nonché in inerenza degli stessi all'attività professionale o di impresa. Quindi da questa sentenza emerge la possibilità del contribuente di provare con prova contraria che questi costi ulteriori, portati in giudizio all'amministrazione finanziaria, erano oneri o costi deducibili. La Suprema Corte, sempre nella medesima sentenza, precisa che in caso di inattendibilità della contabilità del contribuente, quindi a seguito di un accertamento contabile extracontabile, non esclude un accertamento anche analitico induttivo, ai sensi del DPR numero 600 del 1973, articolo 39, comma 1, lettera D, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile. La Corte, infatti, richiama questo DPR numero 600 del 1973 proprio perché all'interno di questo si rinvia la disciplina delle varie tipologie di accertamento che l'amministrazione finanziaria può svolgere nei confronti del contribuente, la possibilità anche dell'utilizzo dello strumento presuntivo per ricondurre il reddito non dichiarato del contribuente. All'articolo 38, comma 1, 2 e 3, 4 emergono l'accertamento analitico e sintetico svolto nei confronti del contribuente sprovvisto di contabilità, quindi un soggetto privato, quindi ha oggetto redditi non determinabili da scritture contabili, mentre l'articolo 39, primo e secondo comma, emergono invece le tipologie dell'accertamento contabile e extracontabile, che hanno invece d'oggetto redditi derivanti al lavoro autonomo o redditi di impresa, quindi riconducibili a scrittura contabile. Vorrei tracciare un piccolo esame di queste discipline per poi soffermarmi più nello specifico sull'articolo 39, comma 1, lettera D, in quanto ne viene richiamato più volte la giurisprudenza e la Corte di Cassazione. Accertamento analitico è tracciato dall'articolo 38, primo e secondo comma del DPR numero 600 del 1973 e concerne l'esame analitico della posizione reddituale del contribuente. L'amministrazione finanziaria andrà ad analizzare le varie categorie reddituali, quindi reddito da capitale, per esempio reddito da lavoro dipendente o reddito da fabbricato. Quindi procede a un controllo della fedeltà di quanto dichiarato al contribuente. Più che altro è importante quello che è il terzo comma dell'articolo 38, dove notiamo che la prova del maggior reddito può essere offerta anche tramite presunzioni semplici, purché infatti queste siano gravi, precise e concordanti. Quindi al terzo comma dell'articolo 38 emerge con lo strumento presuntivo, purché si basi su un fatto noto che costituisca un indizio grave, ossia un'inferenza tra fatto noto e fatto ignoto di forte probabilità, che questo fatto sia un fatto preciso e che cioè al fatto noto consegua tendenzialmente l'unica conseguenza di evasione e che non ci siano altre spiegazioni, altrimenti l'indizio non è preciso e concordante. E stando sempre nei redditi indeterminati a scritture contabili, anche l'accertamento sintetico fa leva su questo strumento presuntivo, in quanto il contenuto induttivo di cui all'articolo 38, quarto comma, è individuabile, si dice nel legame logico che intercorre tra spese e reddito. La spesa viene posta quale parametro dimostrativo dell'esistenza di un reddito pari almeno alla spesa sostenuta, in quanto l'amministrazione finanziaria, tramite l'incrocio di banche dati, può arrivare a determinare che il contribuente possiede maggior reddito di quanto dichiarato perché ha fatto fronte a spese eccedenti il reddito dichiarato, spese che possono essere spese per investimento patrimoniale, spese per tenore di vita o anche mantenimento di beni già acquistati. E quindi si presume che abbia un reddito almeno pari a queste spese. Nell'articolo 38, se leggiamo appunto il disposto di questo articolo, troviamo anche varie ipotesi di prova contraria che il contribuente può offrire all'amministrazione finanziaria. quale appunto la possibilità che questi ulteriori redditi derivano da redditi diversi o comunque da redditi esenti o redditi esclusi dalla formazione della base imponibile. L'accertamento contabile e extracontabile si trovano all'articolo 39, mi vorrei soffermare principalmente su questo primo comma, dove contiene in un accertamento contabile una serie di ipotesi nel quale emerge questo accertamento. La più importante è la lettera D nel tema appunto dell'utilizzo di questo strumento presuntivo, dal momento che si dice che l'esistenza di attività non dichiarate o in esistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. Quindi è importante quest'ultima lettera in tema di ragionamento presuntivo, dal momento che afferma la possibilità che la rettifica si fondi anche su presunzioni relative rispetto a attività non dichiarate o passività non dichiarate. Quindi in via presuntiva l'amministrazione finanziaria accerta un maggior ricavo o l'inesistenza di un costo che il contribuente ha dichiarato. L'accertamento extracontabile invece è disciplinato al secondo comma dell'articolo 39 e prevede ipotesi tassative dove ricorre questo tipo di accertamento, di solito susseguente a quello contabile. Anche nell'accertamento extracontabile si troverà l'utilizzo dello strumento presuntivo, dal momento che verrà svolto solo come secondo accertamento qualora la contabilità del contribuente risulti totalmente inattendibile, e quindi si cercherà tramite lo strumento di presuntivo di ricostruire la base imponibile, la base reddituale del contribuente. Terminata questa parentesi, vari tipi di accertamenti in materia di imposta sui redditi, torniamo alla tematica delle presunzioni. La mia analisi di oggi vuole soffermarsi principalmente sull'analisi della presunzione a ristretta base. Per tale presunzione si intende una presunzione di fonte giurisprudenziale, ormai consolidata appunto ad opera della giurisprudenza, e la quale opera nelle società composte da soggetti facenti parte di uno stesso nucleo familiare o comunque da pochi partecipanti. Molto spesso troveremo che la giurisprudenza associa questa presunzione a ristretta base come un ovvero a base familiare. Occorre distinguere come questa presunzione opera nelle società di capitali e come opera nelle società di persone, perché se leggiamo l'articolo 5, comma primo del TUIR, testo unico sulle imposte sui redditi, notiamo che questa presunzione a ristretta base, che si esplica nella distribuzione dell'utile extrabilancio ai partecipanti della società medesima, è espressamente prevista per le società di persone, quindi potremmo definirla una presunzione di carattere legale, mentre per le società di capitali non vi è espressa menzione. Vi è solamente la possibilità per le società di capitale di avvalersi di quel regime di trasparenza fiscale disciplinato all'articolo 116 del TUIR. Queste infatti si basano sulla presunzione semplice e sul rapporto di complicità che lega i singoli partecipanti del gruppo. Questa differenza tra società di persone e società di capitali rispetto all'utilizzo dello strumento presuntivo in materia fiscale lo troviamo anche nella pronuncia della Corte di Cassazione, sezione tributaria, del 17 ottobre 2005, numero 20.078. Il numero dei soci al di sotto del quale una società può definirsi a ristretta base sociale non è mai stato definito in via generale, ma viene infatti valutato di volta in volta. Ad esempio, sono state considerate tali un SRL con 6 soci appartenenti a 3 gruppi familiari estranei, come emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione 13.399 del 2003. Oppure è stata considerata una società a ristretta base un SRL composta da 5 soci senza legame di parentela, come troviamo disposto nella Corte di Cassazione sentenza 3.896 del 2008. Però che cosa oggetto questa presunzione? La presunzione della ristretta base opera nel senso che nella fattispecie di un accertamento fiscale, qualora emerga un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato alla società, ossia emergono degli utili extrabilancio non dichiarati, vi è la presunzione che questi utili non dichiarati siano stati distribuiti automaticamente tra i soci della società medesima e che dall'altra parte si ammette anche la possibilità di dimostrare al fisco con prova contraria che i maggiori ricavi rilevati non hanno formato oggetto di successiva distribuzione dai soci, quindi potremmo definirla una presunzione legale relativa. Il contribuente potrà difendersi quindi dimostrando con prova contraria che i maggiori ricavi non sono stati fatti oggetto di distribuzione, ma sono stati invece accantonati, ovvero reinvestiti alla stessa società. Potremmo dire che vi sono quindi due tipi di presunzioni, una riguardante l'esistenza di maggior reddito della società, rispetto a quello dichiarato, e l'altra, che è questo maggior reddito extra bilancio, è stato distribuito ai soci della medesima società.